Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu son paysage, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté, avec...
E anche oggi che le belle la libertà. Buongiorno amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Popolare, bentornati all'ascolto di Heureux qui comme Ulysse, la full immersion nell'universo di Georges Brassens, che sta colorando, almeno per me, parecchio questo ultimo squarcio di luglio. Al microfono ancora Alberto Visconti, che vi augura una buona mattina e che vi annuncia che dopo esserci divertiti ieri, dopo esserci presi la licenza di ascoltare le canzoni più paillard tra quelle scritte da Georges per aver dedicato la prima puntata della settimana al Georges Brassens più licenzioso e anche forse più divertente, oggi alziamo il tiro e ci occupiamo di un altro aspetto, direi strutturale, della personalità e dell'arte di Georges Brassens, ovvero la passione che lo ha accompagnato per tutta la vita per i grandi autori della storia della letteratura francese. In qualche modo Georges Brassens funge anche da anello di congiunzione diretto, sia anagraficamente che proprio a livello di profilo artistico e letterario, tra quell'universo, tra l'universo di François Villon, di cui abbiamo già parlato, ma come vedremo di Arthur Rimbaud, di Paul Verlaine, di Alphonse de Lamartine, è quello di Renaud, Barbara Stromae, quello della canzone francese. Lui si situa un po' a cavallo dei due mondi. Ebbene, abbiamo visto come uno dei posti che frequentò più assiduamente dal giorno del suo arrivo a Parigi e del suo insediamento a Impasse Florimond fosse la biblioteca pubblica del 14° arrondissement. Lui, che a causa della sua adolescenza burrascosa non aveva potuto finire gli studi, si fece un uomo coltissimo da autodidatta in qualche modo, ma leggendo in maniera veramente pantagruelica un po' di tutto. È cosa che mi rallegra molto abbia deciso di fare, il fatto che abbia cominciato da subito, presto, a mettere in musica alcuni di questi testi. Come vedremo, le ragioni della canzone rimangono centrali. Brassens non si farà troppi problemi a tagliare, accorciare, adattare pezzi anche di maestri illustri pur di raggiungere la perfetta forma canzone. Quindi non dovete pensare che questo esercizio sia un esercizio che mi pare che Fabrizio De André avesse detto, ma a proposito non tanto del mettere in musica le poesie quanto di fare delle traduzioni, dice, ma quando non sono particolarmente ispirato, piuttosto che stare con le mani in mano, faccio una traduzione. Non è questo il caso di Brassens, perché come vedremo spesso, laddove non doveva concentrarsi sul testo perché un suo grande maestro quel testo l'aveva già scritto e quindi si poteva concentrare esclusivamente sulla musica, beh, sono questi i casi di risultati davvero felici, come per esempio nel caso della prima canzone che andiamo ad ascoltare oggi. Per cominciare scegliamo il più musicale di tutti i poeti francesi, il grande, il grandissimo Paul Verlaine, che E l'autore, appunto, del testo di questa prima canzone, il testo di questa prima canzone viene dalla celebre raccolta Fête Galante, uscita nel 1869, no? La raccolta che Verlaine aveva appena scritto nel momento in cui incontrò Arthur Rimbaud, quindi direi il capolavoro estetico di Verlaine, che non era ancora passato attraverso lo sconvolgimento e il tormento che portò nella sua vita l'incontro con Rimbaud e che ebbe naturalmente un impatto anche successivamente sulla sua poetica. Ma questo doveva ancora capitare nel momento in cui lui scriveva questa esteticamente perfetta canzone basata sui personaggi della commedia dell'arte italiana, e Brassens ne fa uno dei suoi capolavori, spumeggiante la musica di questa Colombine.
Pam 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 pam. Léandre le sot, Pierrot qui d'un saut de puce franchit le buisson, Cassandre sous son capuce. Harlequin aussi cet aigre fin si fantasque, au costume fou, les yeux luisants sous le masque. Do, mi, sol, mi, fa, tout ce monde va, richante, et danse devant une frêle enfant, méchante, dont les yeux pervers, comme les yeux verts, des chattes, gardent ses appâts et disent à bas les pattes. L'implacable enfant, presté relevant, c'est juste. La rose au chapeau conduit son troupeau de dupes. Pam 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 pam.
Colombine, Paul Verlaine messo in musica da Georges Brassens. Poi personalmente io trovo irresistibili le canzoni che inseriscono la lettura delle note nel testo, è una roba che prima o poi voglio mettere anch'io in una canzone, ma poi mi piace quando un'arte protende un arto verso l'altra creando dei legami, non lo so, si può dire meta artistici, meta di genere artistico, ma insomma mi sto avvolgendo in un discorso un po' surrealista, così come surrealista è il prossimo poeta che andiamo ad incontrare oggi in questa carrellata, in questo viaggio, in questa panoramica che faremo in fin dei conti della storia della letteratura francese grazie alle scelte di Georges Brassens. C'è un altro Georges, anzi un Georges, che a me piace molto, lo scrittore, il critico, il linguista George Steiner, che in un libro bellissimo che si intitola Linguaggio e silenzio sostiene che il critico letterario dovrebbe sapere che il suo lavoro consiste nel scegliere dall'immensa mole di ciò che è stato scritto nei secoli, nei millenni precedenti, ciò che parla con maggiore franchezza all'oggi. Beh, questo è sicuramente il lavoro che consapevolmente fece nell'arco di tutta la sua carriera Georges Brassens, che appunto dal primo all'ultimo album inserì sempre nei suoi dischi uno o più brani dedicati a questo tipo di lavoro, al mettere in musica testi di grandissimi poeti. Lui, quando gli chiesero se dava più importanza al testo o alla musica, la classica domanda che ci tocca sentire a noi cantautori, lui rispose senza esitare che per lui era assolutamente un veicolo per il testo, che la musica era assolutamente per lui un veicolo per il testo. E questo ben si sposa con la modestia, in fin dei conti, che ha sempre caratterizzato il Brassens musicista, che però appunto alla musica si dedicava con certosina perizia, e sicuramente l'esercizio di mettere in musica degli autori che lui considerava grandi, che lui considerava modelli, ha affinato le sue capacità, esercizio che, come dicevo, non ha mai smesso di fare. Ma dicevamo, il prossimo poeta, un poeta surrealista, un poeta contemporaneo di Brassens, che anzi gli è sopravvissuto di poco più di un anno, il fondatore del movimento surrealista, Luis Aragon. Di Aragon però Brassens non ha scelto un brano tipicamente surrealista, invece ha scritto un brano drammaticamente vero, uno dei più intensi della sua discografia, Il n'y a pas d'amour heureux.
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes qu'on avait habillés pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir, des armées incertains, dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé, et cela sans savoir nous regarde passer. Répétant après moi ces mots que j'ai dressés et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson, ce qu'il faut de regret pour payer un frisson. Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson, ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux.
Il n'y a pas d'amour heureux, non ci sono amori felici. Speriamo tantissimo che Luis Aragon si sbagliasse, ma certo si tratta di uno sposalizio, almeno questo, felice tra testo e musica, sicuramente uno dei brani più intensi di entrambi gli autori coinvolti. Aragon è naturalmente Georges Brassens. Gli ascoltatori più attenti tra di voi probabilmente si saranno accorti che la musica di questa Il n'y a pas d'amour heureux è simile, anzi è praticamente la stessa musica della Prière, un brano che abbiamo ascoltato in una puntata precedente. Ebbene sì, avete proprio ragione, si tratta della stessa musica. Brassens aveva notato che la metrica delle due poesie era la stessa e si divertì a constatare che l'una stava perfettamente sulla melodia che lui aveva scritto per l'altra. Noi in realtà abbiamo invertito la cronologia delle due canzoni, questa Il n'y a pas d'amour heureux precede la Prière, ma questo non deve farvi pensare che Brassens appunto scarseggiasse di idee musicali. Non è certo questo il caso, quanto piuttosto veramente il fascino da lettore che lui provò nel constatare che lo schema di una poesia era esattamente lo stesso di quella dell'altra, ma di idee musicali ne aveva a bizzeffe. Pensate per esempio, ascoltate per esempio che cosa combina con il prossimo testo. Si tratta di un brano di Victor Hugo tratto dalla sua celebre raccolta di ballate, brano che racconta, si tratta di un brano umoristico, la leggenda spagnola secondo la quale la giovane Padilla del Flor, ragazza con dei forti appetiti sessuali, si fece suora prendendo i voti a Toledo, per poi cadere innamorata di un brigante al quale una notte lei diede appuntamento sotto la statua di Santa Veronica, ma nel momento del loro incontro Dio li fulminò. Questa il plot, questa è la trama di questa Légende de la Nonne, uno dei più pirotecnici spartiti mai partoriti da Brassens.
Venez-vous dans l'œil étincelle pour entendre une histoire encore? Approchez, je vous dirai celle de Doña Paria del Flor. Elle était d'Alonge où s'entassent les collines et les halliers. Enfants, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il est des filles à Grenade, il en est à Séville aussi. Il pour la moindre sérénade à l'amour demande merci. Il en est que parfois embrasse le soir de hardi cavalier. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler de Padilla, car jamais prunelle espagnole d'un feu plus chaste ne brilla. Elle fuyait ceux qui pourchassent les filles sous les peupliers. Enfant, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Elle prit le voile à Tolède, au grand soupir des gens du lieu. Comme si quand on n'est pas laide, on avait droit d'épouser Dieu. Peu s'en fallut que ne pleurassent les soudards et les écoliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or la belle à peine cloîtrée, amour en son cœur s'installa. Un fier brigand de la contrée vint alors et dit me voilà. Quelquefois les brigands surpassent en audace les chevaliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il était laid, les traits austères, la main plus rude que le gant. Mais l'amour a bien des mystères et la nonne est mal brigand. On voit des biches qui remplacent leurs beaux cerfs par des sangliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. La nonne osa, dit la chronique, aux brigands par l'enfer conduit. Au pied de Sainte Véronique, donner un rendez-vous la nuit, à l'heure où les corbeaux croassent, volant dans l'ombre par milliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or, quand dans la nef descendue, la nonne appela le bandit, au lieu de la voix attendue, c'est la foudre qui répondit. Dieu voulut que ses coups frappassent les amants par Satan liés. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Cette histoire de la novice, Saint-Ildefonse avait voulu, qu'afin de préserver du vice les vierges qui font leur salut, les prieurs la racontassent dans tous les couvents réguliers. Enfant, voici des bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers.
Sta stanno passando dei buoi, dei tori, quindi nascondete i vostri drappi rossi se non volete scatenare delle tentazioni. Questa la morale, questo il refrain, questo il ritornello di questa Légende de la Nonne, ballata, come dicevamo, di Victor Hugo, che Brassens si è divertito a mettere in musica. Sicuramente di sapore, di tenore molto più grave la prossima canzone, il prossimo testo ci riporta più indietro nel tempo. Si tratta di un brano di Théodore de Banville, uno degli ultimi romanzi. In realtà non ci porta molto indietro nel tempo, siamo più o meno in epoca contemporanea con Victor Hugo. Théodore de Banville è stato in qualche modo uno degli ultimi romantici e il primo dei parnassiani. E in questo caso però la sua fascinazione, la sua ispirazione si sposta anche dalla sua prospettiva indietro nel tempo, perché il brano che andiamo a sentire doveva piacere parecchio a Brassens, perché si trattava di una sorta di omaggio a François Villon. Si tratta di un'autentica ballata degli impiccati, e tra l'altro accendiamo un asterisco, si tratta di un brano che, come ascolterete, la musica è stata utilizzata da Fabrizio De André, che poi ha certamente preso spunto anche per la sua ballata degli impiccati, che pure ha un'altra partitura musicale, ma insomma lui non ha buttato via niente di questa canzone, secondo me, che doveva essere tra quelle da lui ascoltate, insomma, negli anni giovanili, negli anni di formazione. Ma Théodore de Banville scrisse questa canzone in realtà in origine con una destinazione teatrale, ma insomma invece poi il brano fu spesso conosciuto e anche messo in musica altre volte, così come testo indipendente. La canzone evoca le grandi impiccagioni messe in atto da re Luigi XI di Valois e si intitola Le Verger du Roi Louis, il verziere di re Luigi.
Sur ses larges bras étendus, la forêt où s'éveille Flore a des chapelets de pendus que le matin caresse et dort. Ce bois sombre où le chêne arbore des grappes de fruits inouïs, même chez le Turc et le Maure, c'est le verger du roi Louis. Tous ces pauvres gens morfondus, roulant des pensées qu'on ignore, dans des tourbillons éperdus, voltige palpitants encore. Le soleil, le vent les dévore, regardez les cieux éblouis, danser dans les feux de l'aurore, c'est le verger du roi Louis. Ces pendus du diable entendus appellent des pendus encore, tandis qu'aux cieux d'azur tendus, où semble luire un météore, la rosée en l'air s'évapore, un essaim d'oiseaux réjouit, par-dessus leur tête picore, c'est le verger du roi Louis. Prince, il est un bois que décore un tas de pendus enfouis, dans le doux feuillage sonore, c'est le verger du roi Louis.
Le verger du roi Louis, mentre siete ancora all'ascolto di Heureux qui comme Ulysse sulle frequenze di Radio Popolare. Si tratta di una trasmissione che si propone di esplorare in 10 puntate 100 anni di Georges Brassens, perché fino a ottobre siamo ancora nel corso del centenario di Georges Brassens, nato per l'appunto a ottobre del 1921. I più attenti di voi, molti tra di voi, avranno riconosciuto la musica utilizzata da Fabrizio De André nel suo brano La Morte. Certo il colore, il sapore del brano è rimasto lo stesso, ma si tratta in questo caso non di una traduzione di Brassens, ma semplicemente dell'utilizzo della musica per poi sovrapporci un altro testo, mentre invece questo Le Verger du Roi Louis è ugualmente macabro, ma ancora più a fuoco, più focalizzato, davvero un'immagine di schiere e schiere di impiccati in questo testo di Théodore de Bainville, che in questo modo faceva un macabro occhiolino anche al suo antenato François Villon e alla sua Ballade des Pendus, che poi ispirerà, per chiudere il cerchio, come dicevamo, anche Fabrizio De André, che a sua volta, affascinato dallo stesso immaginario, scrisse una sua ballata degli impiccati. Pensate che universo, no, si sta perdendo la musica contemporanea, no? C'è tutto questo lato del mondo, della realtà, della poetica, non credo che aggrederebbe a molti discografici contemporanei. Figuriamoci il prossimo testo, invece un testo uscito dalla penna e dall'esperienza di un altro gigante della letteratura francese, Alphonse de Lamartine, che scrisse questo brano in un momento particolarmente cupo della propria esistenza, un momento in cui la sua vita era stata costellata di lutti, aveva perso molti membri della sua famiglia in un'epoca in cui, come sapete, le epidemie imperversavano ancora peggio di oggi, epidemie come quella di tubercolosi, che per esempio aveva ucciso parecchi membri della famiglia di Alphonse de Lamartine. Alphonse de Lamartine scrisse questo brano, che appunto poi Brassens mise in musica, però, come dicevamo, senza farsi troppi scrupoli a tagliarlo, e in questo caso il taglio di Brassens ha un senso molto molto chiaro, molto netto. Lui nel suo adattamento musicale ha eliminato tutti i riferimenti a Dio, alla metafisica, alla religione soprattutto, concentrandosi, lasciando invece tutti gli aspetti naturalistici. Il risultato è una canzone che secondo me sembra un film di Malick e si intitola Pensée des morts.
Voilà les feuilles sans sève qui tombent sur le gazon. Voilà le vent qui s'élève et gémit dans le vallon. Voilà l'errante hirondelle qui rase du bout de l'aile l'eau dormante des marais. Voilà l'enfant des chaumières qui glane sur les bruyères, le bois tombé des forêts. C'est la saison où tout tombe au cours redoublé des vents, un vent qui vient de la tombe moissonne aussi les vivants. Ils tombent alors par mille, comme la plume inutile que l'aigle abandonne aux airs. Lorsque des plumes nouvelles viennent réchauffer ses ailes à l'approche des hivers, c'est alors que ma paupière vous vit pâlir et mourir, tendre fruit qu'à la lumière Dieu n'a pas laissé mûrir. Quoique jeune sur la terre, je suis déjà solitaire, parmi ceux de ma saison. Et quand je dis en moi-même, où sont ceux que ton cœur aime, je regarde le gazon. C'est un ami de l'enfance qu'au jour sombre du malheur nous prêta la Providence pour appuyer notre cœur. Il n'est plus, notre âme est veuve, il nous suit dans notre épreuve et nous dit avec pitié, ami, si ton âme est pleine de ta joie ou de ta peine, qui portera la moitié? C'est une jeune fiancée qui, le front ceint du bandeau, n'emporta qu'une pensée de sa jeunesse au tombeau. Triste hélas, dans le ciel même, pour revoir celui qu'elle aime, elle revient sur ses pas et lui dit, ma tombe est verte sur cette terre déserte. Qu'attends-tu? Je n'y suis pas. C'est l'ombre pâle d'un père qui mourut en nous nommant. C'est une sœur, c'est un frère qui nous devance un moment. Tous enfants dont la vie un jour ou l'autre ravie emporte une part de nous, semble dire sous la pierre, vous qui voyez la lumière de nous, vous souvenez-vous? Voilà les feuilles sans sève qui tombent sur le gazon. Voilà le vent qui s'élève et gémit dans le vallon. Voilà l'errante hirondelle qui rase du bout de l'aile l'eau dormante des marais. Voilà l'enfant des chaumières qui glane sur les bruyères, le bois tombé des forêts.
Davvero sottile, davvero difficile descrivere il sentimento declinato in questa Pensée de mort, capolavoro al tempo stesso di Alphonse de Lamartine e di Georges Brassens, una sorta di meraviglia di fronte alla natura pur nello stato d'animo del lutto. No? Qualcosa di veramente molto profondo, trovo, e anche di molto vero, di molto umano. Veramente, di nuovo Brassens si aveva sempre una ragione quando si soffermava su un testo, una ragione sufficiente per pensare di farne una canzone, e anche in questo caso la scelta è secondo me comprensibile, ma soprattutto molto molto affascinante. Ugualmente sul tema del tempo, ma meno struggente, anche la prossima canzone, da Lamartine passiamo a Pierre Corneille. Vedete che deliziosa compagnia ci propone Georges Brassens, che accurata selezione avesse fatto degli degli autori da mettere in musica, cioè non si accontentava certo di materiale di seconda qualità. Anche nel caso appunto della prossima canzone, brano pubblicato nel suo album del 1962, album oggi conosciuto con il titolo di Les Trompettes de la Renommée, anche in questo caso Brassens si è concentrato su una parte soltanto del testo originale che Pierre Corneille scrisse nel 1658, dopo aver ricevuto un 2 di picche. La cosa interessante riguardo a questa canzone, che appunto parla di un corteggiamento andato male, in cui Corneille fa un po' la morale alla ragazza molto più giovane di lui che lo rifiuta. Dicevo, la cosa interessante è che questo testo, prima dell'intervento di Brassens, subì un'altra modifica, ovvero la modifica che 200 anni dopo la stesura originale fece l'umorista Tristan Bernard, che aggiunse una postilla, ovvero una sua idea di quella che avrebbe potuto essere la risposta della ragazza al caro Corneille. Georges Brassens trovò appropriata questa aggiunta e la incluse così nella sua versione di Marquise.
Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge vous ne vaudrez guère mieux. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Peut-être que je serai vieille, répond Marquise cependant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant.
Ho 26 anni, mio caro Corneille, sicuramente invecchierò anch'io, ma nell'attesa ti sfanculo, insomma, si potrebbe tradurre così questa postilla, questa aggiunta alla poesia di di Corneille, che ci trasmette tutta una irriverenza, direi deliziosamente novecentesca. E Brassens, pur navigando in oceani anche molto lontani nel mare della letteratura francese, rimaneva comunque un vero novecentesco nel senso più positivo del termine, nel senso più iconoclasta del termine. La stessa iconoclastia, la stessa affettuosa iconoclastia, la si ritrova anche nella prossima canzone, brano in cui Brassens sporca, se così si può dire, di blues un testo di un altro gigante della letteratura francese, il poeta Alfred de Musset. Ma quando si parla di Alfred de Musset, io non posso fare a meno di pensare pensare alla sua storia d'amore con la celebre scrittrice George Sand, soprattutto all'epilogo della sua storia d'amore con George Sand. Dovete sapere che la coppia, dopo un periodo intenso, appassionato, giunse a Venezia il 1 gennaio del 1834, ma prima l'una, poi l'altro, per ragioni differenti, caddero malati. La scrittrice soffriva di febbri e poi Musset contrasse il tifo. Insomma, tutte e due dovettero rivolgersi e affidarsi alle cure di un dottore veneziano, un certo Pietro Pagello. Se non che, durante il periodo in cui Alfredo Musset era steso a letto con il tifo, George Sand, che nel frattempo si era ripresa, si scoprì attratta con questo Pagello, col dottore veneziano, e così, durante la malattia di Musset, i due divennero amanti. Noi abbiamo delle testimonianze proprio di prima mano di questo Pietro Pagello, che descrive per esempio così il primo incontro con la scrittrice. Dice: vidi a un balcone del primo piano dell'albergo Danieli una giovane seduta, dall'aspetto malinconico, capelli nerissimi e occhi dall'espressione decisa e virile. Il suo modo di vestire aveva un non so che di estroso, i capelli erano trattenuti da una fascia scarlatta a mo' di piccolo turbante, portava con grazia una cravatta sul collo niveo e con disinvoltura militare fumava un sigaro, discutendo con un giovane biondo seduto al suo fianco. Questa è la descrizione di George Sand seduta al fianco di Alfredo Musset, di questo Pietro Pagello. Ma appunto, il punto interessante della storia è che Musset tornò poi a Parigi un po' con la coda tra le gambe quando scoprì della relazione della sua amante con il proprio medico. Ma la storia tra George Sand e Pagello continuò, e un giorno Sand consegnò a Pagello una lettera perché lui la leggesse a casa, una lettera che portava scritto sulla busta come destinatario: allo stupido Pagello. Nella lettera vi erano tutta una serie di domande, per esempio: sarai per me un appoggio o un padrone? Mi consolerai dei mali che hai sofferto prima di incontrarti? Saprai perché sono triste? Conosci la compassione, la pazienza, l'amicizia? Forse ti hanno allevato nella convinzione che le donne non hanno anima. Sai che invece ce l'hanno? O ancora, mi desideri o mi ami? Quando la tua passione sarà soddisfatta, saprai sempre esserne grato? Quando ti renderò felice, me lo saprai dire? I piaceri dell'amore ti lasciano ansimante e abbruttito o ti gettano in un'estasi d'amore? Insomma, una lettera fantastica che secondo me bisognerebbe portarsi in giro da consegnare ai propri potenziali partners prima di uscirci insieme. Scusate la divagazione, questo c'entrava poco con Brassens, ma la trovo una storia abbastanza simpatica, che rende molto vive le figure sia di George Sand che Alfred de Musset, che tra l'altro lascia trapelare tutta la sua umanità nel brano che Brassens ha messo in musica. Si tratta di una lettera al fratello che ritorna anche lui dall'Italia, Lettre à mon frère revenant d'Italie.
Ainsi mon cher, tu t'en reviens du pays dont je me souviens comme d'un rêve, de ces beaux lieux où l'oranger naquit pour nous dédommager du péché d'Ève. Tu l'as vu, ce fantôme altier qui jadis sut le monde entier sous son empire. César, dans sa pourpre, est tombé dans un petit manteau d'abbé. Sa veuve expire. Tu t'es bercé sur ce flot pur où Naples enchâsse dans l'azur brun, sa mosaïque. Oreiller des Lazzaroni, où sont nés le macaroni et la musique. Qu'il soit rusé, simple ou moqueur, n'est-ce pas qu'il nous laisse au cœur un charme étrange? Ce peuple ami de la gaieté, qui donnerait gloire et beauté pour une orange. Ischia, c'est là qu'on a des yeux, c'est là qu'un corps sage amoureux serre la hanche. Sur un bas rouge bien tiré, brille sous le jupon doré la mule blanche. Pauvre Ischia, bien des gens n'ont vu des jeunes filles que pieds nus dans la poussière. On les endimanche à prix d'or, mais ton pur soleil brille encore sur leur misère. Quoi qu'il en soit, il est certain que l'on ne parle pas latin dans les Abruzzes. Et que jamais un postillon n'y sera l'enfant d'Apollon, ni des neuf muses. Toi superbe, froid monument, linceul d'or sur des ossements, si j'y Venise. Là, mon pauvre cœur est resté, s'il doit m'en être rapporté, Dieu le conduise. Mais de quoi vais-je ici parler? Que ferais-je à me désoler quand toi, cher frère, ces lieux où j'ai failli mourir, tu t'en viens de les parcourir pour te distraire. Frère, ne t'en va plus si loin, d'un peu d'aide j'ai grand besoin, quoi qu'il m'advienne. Je ne sais où va mon chemin, mais je marche mieux quand ta main serre la mienne.
Un incontro possibile solo grazie all'intervento di Georges Brassens, quello tra Alfred de Musset e alcuni elementi bluesy presente in questa versione musicale di A mon frère revenant d'Italie. Si tratta dell'unico caso in cui Brassens mise in musica una poesia di Alfred de Musset. Insisto, sottolineo questo fatto perché non sempre è stato così. Ci sono stati per esempio degli autori sui quali Brassens è ritornato, è il caso di Victor Hugo, abbiamo ascoltato la Légende de la Nonne, ma per esempio anche la bellissima Gasti Belza è un brano di Victor Hugo. Ed è anche il caso di forse il più frequentato in assoluto degli autori di Brassens, ovvero il grande, il timido, l'umile e il grandissimo, sottolineo di nuovo, Paul Faure, l'autore di un'unica opera in fin dei conti che l'ha accompagnato tutta la sua vita, Les Ballades Françaises, Paul Faure morì nel pieno dell'esplosione artistica di Brassens nel 1960, ma sia prima che dopo la sua scomparsa Brassens tornò spesso sul suo canzoniere per cercare ispirazione e per mettersi all'opera in quanto musicista. Firmata Paul Faure per esempio Le Petit Cheval, è firmata Paul Faure La Marine ed è firmata da Paul Faure anche questa Si le bon Dieu l'avait voulu. Si le bon Dieu l'avait voulu.
Si le bon Dieu l'avait voulu, l'enturlurette, l'enturlu, j'aurais connu la Cléopâtre et je ne t'aurais pas connu. J'aurais connu la Cléopâtre et je ne t'aurais pas connu. Sans ton amour que j'idolâtre, là que fussais-je devenu. Si le bon Dieu l'avait voulu, j'aurais connu la Messaline, Agnès, Odette et Mélusine, et je ne t'aurais pas connu. J'aurais connu la Pompadour, Noémie, Sarah, Rebecca, la fille du Royal Tambour, et la Mogador et Clara. Mais le bon Dieu n'a pas voulu que je connaisse leurs amours. Je t'ai connu, tu m'as connu, gloire à Dieu au plus haut des nus. Là que fussais-je devenu, sans toi la nuit, sans toi le jour. Je t'ai connu, tu m'as connu, gloire à Dieu au plus haut des nus.
Si le bon Dieu l'avait voulu, Brassens che canta Paul Faure, come dicevamo, uno dei suoi autori preferiti, uno degli autori che più volte decise di mettere in musica. Mentre ci avviciniamo alla conclusione di questa settima puntata di Heureux qui comme Ulysse, puntata che abbiamo dedicato ai poeti amati da Brassens, ai poeti messi in musica da Brassens, ma questa puntata non può dirsi completa se prima non ascoltiamo un brano che per altre ragioni credo che abbiamo già ascoltato, ma non importa, si tratta di un capolavoro tale, soprattutto si tratta di una canzone che non può mancare da questa trasmissione, dalla trasmissione di oggi. Questo perché a Brassens fu chiesto nel corso di una celebre intervista, un'intervista che lo vedeva tra l'altro intervistato parallelamente, diremmo oggi, a Leo Ferré. Gli si chiedeva Brassens qual è la sua poesia preferita di tutti i tempi. Brassens non seppe rispondere e disse: le ne amo talmente tante che non posso rispondere, però so rispondere qual è il mio verso preferito, e il mio verso preferito della storia della letteratura francese è Maisons les Neiges d'Antan, il celebre refrain della Ballade des Dames du Temps, jadis del poeta maledetto per eccellenza, ante litteram, François Villon. E questa canzone costella la sua opera, viene citata questa canzone, questa poesia, costella l'opera di Brassens, che la cita più volte. Per esempio l'altro giorno nella puntata sull'amore abbiamo ascoltato il brano Mes Amours d'Antan, che come ritornello dice: Monsieur, on a les dames du temps jadis qu'on peut, e ovviamente un riferimento a questa ballade des dames du temps jadis.
Dites-moi où, dans quel pays, est Flora, la belle romaine, Archipiada Netaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant cambrouillon mène, de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïs, pour qui châtre et fut et puis moine, Pierres Bayard à Saint-Denis, pour son amour eut cette Essoine. Semblablement, où est la reine qui commanda que Buridan fut jeté en un sac en Seine. Mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté en un sac en Seine. Mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche comme Lys, qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Biétrice Alice, à Rambourgis qui tint le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Prince n'enquéré de semaine, où elles sont nées de 7 ans, que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan? Que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan?
E con l'inscalfibile bellezza di questa ballade des dames du temps jadis si conclude questa settima puntata di Heureux qui comme Ulysse, dedicata alle più belle, ai più, più belli adattamenti musicali di poesie di altri autori, di autori della storia della letteratura francese mai fatte da Georges Brassens, dandovi appuntamento a domani, quando mi ritroverete in onda sempre a partire dalle 11:30 per continuare il nostro viaggio nell'opera, nella poetica, nella vita di Georges Brassens. Vi saluto con la canzone che dà titolo a questa trasmissione, la usiamo come sigla iniziale ma non la sentiamo mai tutta, ecco.